nel ciclo vitale di una famiglia, la crisi è quell'evento critico che permette di passare da una fase evolutiva all'altra. Faccio un esempio. Dentro questa prospettiva e questo modello, i cicli vitali della famiglia, quindi il passaggio da una coppia che si sposa a una coppia che ha un figlio, il primo figlio, a una coppia che questo figlio cresce, entra nel mondo, sociale, quindi inizia la scuola, l'adolescenza, eccetera. Quindi questi cicli vitali sono segnati ogni volta da un evento critico. La nascita dei primi di un figlio per una coppia è un evento critico, anche se è la cosa più bella di questo mondo, voluta e diventa il dono di Dio, diventa un evento critico, perché diventa quel passaggio a uno squilibrio della coppia per cercare un nuovo equilibrio. Ora, quell'evento, che è visto come evento critico, è necessario. Perché nella fase successiva la coppia ritrovi la sua dimensione vitale. Allora, questa prospettiva ci dà, da un altro punto di vista, ancora la chiave di lettura che la crisi è qualcosa che ha a che fare con una dimensione di crescita umana. Allora, questi elementi li ritroviamo anche dentro Amoris Laetitia. Al 232 di Amoris Laetitia viene detto: non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l'intensità della vita condivisa o almeno di trovare un nuovo senso all'appartenenza matrimoniale e via dicendo. Allora, la crisi è concepita come quel passaggio liminale necessario perché la coppia possa, nel suo cambiamento, poter appartenersi e arrivare a costruire sempre e meglio, per essere felici, quel progetto matrimoniale sacramentale che gli è donato il giorno del matrimonio. Allora, questa prospettiva qui, che Amoris Laetitia ci pone, ci mette anche dentro, a una concezione, Amoris Laetitia esplicita più volte in più punti, in cui definisce, che la famiglia non è la famiglia perfetta, ma è dentro a un cammino e a un processo. Allora, nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C'è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dell'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa e da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e della fraternità, senza macchie, eccetera. Questo numero ci dice l'obiettivo finale del sacramento del matrimonio a cui ciascuna famiglia è chiamata a realizzare, ma attraverso un cammino, un processo che ha delle tappe, perché la capacità di amare va sperimentata, accompagnata. Dentro a queste tappe, la crisi diventa elemento necessario. Allora, per fare questo, vorrei con voi provare, allora, se abbiamo messo a fuoco per alcuni input, poi lascio a voi la possibilità di approfondire e lavorare questa prospettiva di visione della crisi da questo punto di vista, vorrei provare a vedere con voi come lo stile dell'accompagnamento evangelico attraverso l'icona dei discepoli di Emmaus ci fa vedere, ci mostra, ci insegna l'accompagnamento al momento della crisi. Allora, noi siamo bene accompagnare, ancora una sentenza ce lo dice, i coniugi, perché siano in grado di accettare le crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. I coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri, eccetera. L'accompagnamento a ritenere la dimensione della crisi come parte costitutiva della storia della salvezza viene ripetuta più volte in più numeri e la decliniamo attraverso l'icona dei discepoli di Emaus. Infatti viene detto, ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Allora, c'è una situazione di crisi. Due di loro erano in cammino. Due di loro può essere una coppia, può essere ciascuno di noi, possono essere delle persone, che si allontanano dall'evento significativo della loro vita, cioè quell'evento significativo, a cui avevano creduto, messo le loro speranze, in cui avevano messo tutte le loro energie per seguire, no? Immaginatevi una coppia che arriva, che ha creduto in quel matrimonio, che ha costruito anche la casa, cioè ha messo tutto quello che poteva, si allontana da quell'ideale lì perché è deluso e se ne vanno dall'evento. Escono da lì e conversano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Cioè l'elemento significativo che succede quando una persona o delle persone sono dentro alla dimensione della crisi è la narrazione, il racconto, no? Pensate i fiumi di parole che ascoltiamo quando le persone stanno vivendo una grossa sofferenza. A volte persino faticosissimo, no? Ascoltare il fiume di parole, no? La narrazione diventa la possibilità di portare fuori da sé quello che si sta vivendo e ciascuno lo fa a suo modo. C'è chi è più impressionista, allora comincia a fare i quadri, no? Di quello che è successo, chi invece deve raccontarti tutti i particolari, chi lo fa monosillabi. Ognuno racconta a suo modo quell'evento che ha vissuto. E questo racconto, quindi questi due, avviene dentro ad una relazione. Quindi, mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Allora, proprio in quel momento di estrema confusione, di delusione, di fallimento totale, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Allora, lo stile dell'accompagnamento parte dal farsi vicino a quell'uomo di oggi, quella donna di oggi, si accosta al vissuto qualunque esso sia. Secondo me questa è una delle esperienze più belle che possiamo vivere sulla nostra pelle e possiamo vivere nell'accostarci a situazioni di sofferenza di questo tipo. Gesù non pronuncia per il momento nessuna parola, non si rivela neanche chi è, si fa sconosciuto, ma si avvicina a quel vissuto. Entra in una relazione profonda, si fa compagno di viaggio, cioè si mette a camminare a fianco e dà tempo. La questione del tempo è uno degli elementi più interessanti, secondo me trasversali, se riuscissimo a rileggere il Vangelo o i Vangeli attraverso la chiave di lettura del tempo sarebbe spiazzante per ciascuno di noi. Il tempo dedicato alle relazioni con cui Gesù vive la sua esperienza pastorale, apostolica. No? E sarebbe interessante farsi anche un piccolo esercizio privato, da non comunicare, ma provare a fare la percentuale di tempo nella mia giornata che dedico alla disponibilità all'ascolto, proprio calcolato, no? Proprio mettersi di fronte, no? Quanta scelta faccio rispetto a questa percentuale di tempo. E accetta appunto di essere perdente. Amore Stentizia ci dice per affrontare una crisi bisogna essere presenti. Dentro a questa reazione è molto interessante come Gesù pedagogicamente vive quella reazione. Allora, abbiamo detto c'è un evento critico, molto critico, si accosta, si fa vicino e gli disse loro, la prima parola che Gesù pronuncia è una domanda: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste, uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Ancora domando loro: che cosa? Il primo passaggio pedagogico dentro questa relazione che Gesù fa nell'ascolto dei vissuti è attraverso la domanda aperta. Avrebbe potuto dire immediatamente lui che cosa era successo, avrebbe potuto chiudere lì e rivelarsi e dire: ma come? No? Non avete. Cosa che farà dopo nel richiamare, ma il primo passaggio che Gesù fa è aiutare la persona, questi due uomini delusi, a tirare fuori che cosa è successo. Allora, questo elemento è un elemento importante quando si sta di fronte a persone che vivono situazioni di crisi, perché non so, anche qua attingete all'esperienza personale. Quando si è in crisi si è confusi, tutti gli elementi possibili si confondono. Allora, la domanda che qualcuno ci fa o che voi potete fare è una domanda che aiuta a distinguere i pezzi che sono in gioco nella crisi. Allora, la domanda di Gesù: che cos'è successo? Aiuta loro a prendere contatto con cosa è successo, ma anche con la parte emotiva di loro. Infatti viene detto, si fermarono a quella domanda col volto triste. Cioè quella domanda aiuta a prendere contatto con la dimensione di tristezza che stavano vivendo. Allora, uno degli elementi importanti nell'accompagnamento di persone che sono in crisi è provare a fare domande aperte che aiutano la persona a tirar fuori effettivamente cosa sta vivendo e aiutare a mettere i punti della crisi. Ancora, come lo fa questa dimensione di domanda? Lo fa attraverso una dimensione di delicatezza, cioè un rapporto empatico, senza invadenze, quindi c'è un rispetto di Gesù rispetto a queste due persone, anche di quello che stanno vivendo. Non ha fretta di dire dove la soluzione del problema loro. Ha la preoccupazione che siano loro a mettersi di fronte alla questione, al problema che loro vivono. Quindi questa dimensione di empatia e di rispetto permette a queste persone di essere loro i protagonisti della loro crisi. Quindi la soluzione della crisi di queste due persone non viene dall'esterno, avviene da qualcuno che li accompagna a mettersi di fronte. E il racconto è proprio il tentativo di oggettivare quella questione. Che cosa mi sta capitando? Se qualcuno dall'esterno te la fa la domanda, tu ci provi a pensarci. Che cosa sento e vivo pur nella tristezza, nella delusione? Cioè, fa tirar fuori effettivamente le parti che vivono. Ancora, a questo punto, quando è riuscito attraverso queste domande aperte a mettere di fronte loro della questione che stanno vivendo, allora Gesù interviene, cambia tono, disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, che cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro le scritture e ciò che si riferiva a lui. Allora, qui Gesù arriva, porta queste persone a recuperare una memoria. Stolti e lenti di cuore, provoca cambiando tono. A credere a tutto ciò che hanno detto i profeti, cioè. E li porta sulla scrittura, cioè li porta su una memoria della storia della salvezza. Ma è interessante quando noi stiamo vicino a coppie che vivono la crisi, dopo che hanno esplicitato quali sono i punti, quali sono effettivamente i nodi, il percorso è quello di aiutarli a recuperare la memoria della loro storia. Della loro storia di coppia, della loro storia matrimoniale, da dove tutto è iniziato. Perché questo aiuta a recuperare le origini, no? E l'origine effettiva della vocazione dentro per dare significato alla crisi che stanno vivendo. Ma non si può fare subito, si fa dopo, cioè si fa nel momento in cui. Le persone hanno in qualche modo potuto esplicitare la sofferenza che vivevano. Allora Gesù fa così e lo fa appunto, prende l'iniziativa, interviene, abbiamo detto cambia il tono, perché ha compreso che c'è in gioco un desiderio forte di queste due persone. Allora è riuscito a toccare, a far tirare fuori il desiderio effettivo di queste due persone. E lo fa non con parole accomodanti, cioè quelle frasi fatte, no? Che a volte sentiamo dire, sì, ma sì, dai, fatti coraggio, passerà il tempo, porta via tutto. O tutti attraversiamo queste prove, cioè sono parole, io penso se le avete sentite su di voi quando eravate in quel momento, io avrei mandato a stendere chi me l'ha dette, perché non perché non sono vere, cioè il tempo è vero, lo sappiamo che aiuta, ma se tu sei dentro a quella dimensione, non è che un altro che ti dice guarda che passerà, sei sicuro che allora. Non sono l'intervento di parole accomodanti, ma con fermezza perché sa che mettere in gioco le persone per quel vero bene, a intercettare il desiderio effettivo che dentro quella crisi può essere esplicitato. E questo fa appunto. Tutti questi passaggi, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero. E poi viene detto, egli entrò per rimanere con loro e sappiamo che avviene questa intimità eucaristica, questa intimità. E come leggiamo questo? Allora, intanto C'è ancora un altro passaggio di strategia educativa di Gesù. Accetta di rimanere con loro, cioè si mostra bisognoso di una casa per la notte e di una cena. Allora, accetta di stare in intimità. Questo è il modo con cui rivela Gesù dentro. Alla sua vita rivela il volto del Padre, quindi il suo rendersi presente rivela quel Dio Padre che sta, ci sta con te, sta dentro in quell'intimità, non si esime da questo. Ma nel momento che lo riconoscono, non c'è più bisogno della presenza fisica. Ora, qui vorrei fermarmi su questo gioco di presenza e assenza. Nell'accompagnamento, come Gesù fa non solo qua, ma se voi rileggete questa strategia educativa di presenza e assenza anche in altri passi del Vangelo la ritrovate, in cui la nostra presenza, quindi passo a noi, alla parte più pedagogica dell'accompagnamento, è necessaria a volte dei tempi di accompagnamento delle persone. Quando le persone vengono a chiederci aiuto, ci chiedono una presenza, ci chiedono un esserci dentro a quella situazione. Ma nel momento in cui queste persone che erano in crisi rispetto al riconoscimento di quel volto di Gesù, perché la loro crisi era non riconoscere più quel Dio a cui avevano creduto nella forma in cui Gesù ha mostrato l'amore del Padre, cioè nella morte e resurrezione. Allora, questo evento pasquale non è riconoscibile, ma quando lo riconoscono non è più necessario la sua presenza, va Gesù. Allora, questa è la cosa più difficile dell'accompagnamento. L'esserci e il decidere di non esserci più, cioè di porre una distanza nel momento in cui vogliamo che le persone possano camminare da sole, o le inviamo a qualcuno che è competente in qualche aspetto che non lo siamo noi. Cioè il coordinarsi rispetto all'accompagnamento, non essere noi onnipotenti, ma nello stesso tempo neanche gli assenti dentro questa dimensione qua. Allora, il mediare presenza e assenza dell'accompagnamento è una sfida. E aggiungo un'altra cosa perché secondo me questo è interessante. Non si può avere come dire, uno scritto, una traccia, un manuale di come essere presenti e di come essere assenti dentro le relazioni. Perché è un lavoro che si fa anche su di noi. Allora, il primo lavoro che ciascuno può provare a fare è: io sono una persona di carattere e di personalità più presente o più che lascia l'autonomia, assenza intendo questo, cioè che sono più una persona che favorisco l'autonomia delle persone. Allora, questa dimensione qua ci aiuta, la consapevolezza di questo ci aiuta a lavorarci se siamo persone che più abbiamo bisogno di far presente all'altro, perché a volte i bisogni sono anche nostri, che abbiamo aiutato, che ce l'abbiamo fatta, no? O più invece: che cosa ha bisogno le persone che ho davanti in questo momento? Hanno bisogno che io ci sia o hanno bisogno di fare un pezzetto da soli per queste 15 giorni e poi rivederci tra 15 giorni? Cioè, il punto di vista non è ci sono o non ci sono io, ma che cosa hanno bisogno? Qual è la domanda effettiva che queste persone hanno bisogno? Ed essi, nel momento quindi abbiamo visto questa strategia di presenza-assenza, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Cioè, i discepoli, dopo tutto questo percorso che Gesù fa con loro, riprendendo la loro storia, la memoria, eccetera, si sblocca tutta la persona. Allora, è interessante qua quando viene detto non hanno capito dove stava il problema. C'è un capire, un comprendere con la testa dove stava il problema. Ma c'è uno sblocco rispetto a tutte le energie della persona. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi? Cioè, il cuore, lo sapete, nel testo biblico non è solo la parte emotiva, ma è la sede di qualsiasi decisione. Quindi, se si ardeva il cuore, non c'è solo una parte emotiva sbloccata, ma c'è tutta un'energia delle persone che si sono riattivate verso il progetto. Allora, dentro a questo, il percorso che Gesù fa, questo stile evangelico, mi sembrava significativo che potessimo cogliere dal suo modo di accostarsi alle persone in crisi alcuni elementi che ci possono servire per l'accompagnamento. E qui possiamo invece provare a chiarificarci sempre con Amoris Laetitia se questo è l'approccio evangelico a livello pastorale, a livello più relazionale dentro al nostro ministero, che proposta o che prospettiva Amoris Laetitia ci offre nell'accompagnamento? Allora, intanto Amoris Laetitia abbandona un approccio deduttivo. Che cosa vuol dire? Qui ho riportato un numero 304 che dice così: è meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Allora, cosa vuol dire abbandonare l'approccio deduttivo? Vuol dire uscire da quello schema che dice: allora, chi ho davanti è fuori o dentro? Perché osserva o non osserva una legge? Ma si mette dentro se la concezione della crisi, se tutto ciò che abbiamo detto prima fa parte della storia della salvezza, cioè di una crescita verso la realizzazione di quel progetto, allora l'approccio dell'accompagnamento non può essere questo, diciamo le Laetitia, ma non è neanche, rifiuta l'approccio induttivo soggettivo, l'altro aspetto, cioè il mio comportamento diventa la regola, diventa soggettivismo puro qua. Allora, ciascuno, siccome fa parte della storia della salvezza, come fa va bene. E ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti a una situazione particolare non può essere elevato a livello di una norma. Cioè, se riguarda quella persona che sto accompagnando perché abbiamo fatto un discernimento, eccetera, non può essere elevato a norma generale. Quindi questi due approcci Amoris Laetitia li mette bene in evidenza, che non sono l'approccio all'accompagnamento. Amoris Laetitia lo allarga tutto, non solo alle coppie in crisi, anche dei fidanzati, anche delle coppie, anche dei conviventi, anche dei divorziati e dei sposati. Questa è la modalità con cui approcciarsi, e propone, cosa che avete sentito spesso e più volte, scegli la via del discernimento. Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti, credendo che tutto, scusate,
No, ma guarda, lo leggo qua.
Credendo che tutto sia bianco o nero e a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Ricordiamo che un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. La pastorale concreta dei ministeri della comunità non può mancare di far propria questa realtà. Allora, la via del discernimento che si apre, bisognerebbe fare una settimana su che cos'è il discernimento, gli elementi, come fare, qui si aprirebbero un sacco di domande, già immagino ce le ho anch'io, perché poi alla fine che cosa vuol dire entrare e discernere, quali sono gli elementi in ballo, si apre veramente di tutto, ma è la prospettiva diventa la prospettiva, se avete visto, stessa dei discepoli di Emmaus, perché Gesù con loro fa un discernimento, fa dei passaggi, prende la situazione com'è. Allora, i passi dell'applicazione di un discernimento io li metterei così, anche qua, ognuno può poi sono opinabili, vorrei declinarli così. Intanto guardare la situazione per quella che è. Il primo passaggio per un discernimento è guardare la realtà, cioè la realtà di questa coppia in crisi che ho davanti. Io molto spesso non ho la coppia, uno dei due che mi racconta un pezzo della situazione. Prendere la situazione per quello che è, sospendendo qualsiasi giudizio, dico sospendendo, potremmo poi andare a recuperare i giudizi che abbiamo, ma in quel momento sospendendo la situazione così com'è, come ha fatto Gesù. Guardate che questi passaggi sono ripresi da quell'icona che vi ho presentato. Secondo, saper vedere Dio in tutte le cose. Che cosa vuol dire? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che qualsiasi situazione che ho davanti, la più drammatica che ci sia, la più apparentemente lontana per tutto ciò che è successo, che ci sia, c'è una storia di salvezza che si sta compiendo anche in quella dimensione, in quella situazione. Probabilmente quella coppia, quella persona, quella situazione non la vede, se no non sarebbe lì. Allora, il compito di chi accompagna è provare a vedere dove sono i segni di quel Dio che sta compiendo la sua salvezza lì dentro. I segni della salvezza non sono i segni di un compimento finale. I segni della salvezza sono gli echi di quel compimento. Esempio, nell'accompagnamento, ho lavorato per tanto tempo a Torino, nella pastorale familiare, soprattutto sia nell'ambito dei separati, dei separati, sia in un percorso di persone e di coppie che vivevano la crisi. Allora, dentro una grossa sofferenza, ricordo di una coppia in cui uno dei due è stato tradito dall'altro, la dimensione di rabbia, di vendetta, di non disponibilità immediata al perdono. Non c'era, perché quando sei ferito in quella maniera lì non puoi subito pensare a perdonare. Ma aprire con loro il discorso che il percorso del perdono è un percorso, non è? Il perdono è l'arrivo, eh? E quali possono essere i segni del percorso che tu stai facendo? Per quella coppia il primo passaggio è stato davanti ai nostri figli, proverò a non rivendicare alcune cose. È piccolissima questa cosa, perché poi magari quando venivano lì con me se ne dicevano di tutti i colori. Non era ancora elaborato quel pezzo, ma quell'impegno a non farlo davanti ai figli, per me era un segno di Dio dentro quella storia della salvezza. Perché era il primo passo. Allora, il riconoscere, aiutarci, questo dobbiamo farlo già nella nostra vita, aiutarci a riconoscere quali sono i segni di un eco di Dio dentro a storie complicate, dentro a storie che apparentemente sembrano lontanissime dal compimento, ma la rivelazione di Dio non è solo nel compimento, ma è nella storia. Se pensiamo alle storie bibliche dei patriarchi, si apre il mondo, eh? Pensate alla storia di Giacobbe, di Giuseppe, no? E quella è storia di salvezza, eh? Allora, imparare, aiutiamoci a far riconoscere questo. Accompagnare la persona a partire dal punto in cui si trova, perseguendo il bene possibile in quella situazione, collegato a quello che dicevo prima. Allora, partire dal punto in cui è, proporre alla persona un passaggio che intravede possibile. Se noi facciamo intravedere un passaggio troppo ideale, la persona si scoraggia. Ma guardate per esperienza di ciascuno di noi, se ci hanno fatto vedere, o si scoraggia oppure dice che non esiste, cioè che non è possibile che quello esista perché non c'è, no? Allora, aiutare a individuare il passaggio possibile per quella persona in quella situazione. E l'ultimo passaggio in questo discernimento è integrare, far partecipi della vita della comunità ecclesiale. Cosa voglio dire con questo quarto punto del discernimento? Allora, questa è una provocazione che stiamo facendo in varie diocesi, dove ci abbiamo l'opportunità nella Chiesa italiana di dire, cioè, il tempo della crisi e quindi le situazioni familiari in crisi sono un tabù. Cioè, non so voi, forse qua a Salerno non è così, ma chi viene a chiedere aiuto è già nella crisi più avanzata. Quindi, noi ci siamo chiesti, non lo sappiamo, non abbiamo chiavi di lettura sufficienti, però ci mettiamo degli elementi su questa domanda, cioè com'è possibile? Uno degli elementi che abbiamo riscontrato è quello, torno all'inizio, alla concezione della crisi, cioè dentro un contesto sociale e culturale in cui la crisi è qualcosa che riguarda il fallimento, che riguarda la fine di qualcosa, che assolutamente non ci deve stare, eccetera, chi è che ha il coraggio di poter dire che c'è qualcosa che non va, c'è un'incomunicabilità, abbiamo bisogno di aiuto? Allora, un lavoro dentro i nostri ambienti pastorali sul tema della crisi come qualcosa di antropologico, come un elemento vitale, non come un elemento da evitare, secondo me una riflessione bisogna fare, no? Dentro tutti gli ambiti vocazionali, questo, parliamo delle coppie, ma io parlo per me dentro il nostro istituto di vita consacrata, Parlo nei seminari, sono stata dentro l'equipe formativa a Torino nel seminario, cioè questa dimensione qua, come la affrontiamo, come la viviamo, come familiarizzare con l'aspetto della crisi come qualcosa di antropologico. Allora, questo intendo sul rendere partecipi, perché se io vado a un'eucaristia e sento che nella preghiera dei fedeli si parla o si prega naturalmente per chi vive situazioni di crisi, non per i separati, divorziati, sposati, cioè per quelle categorie che già, ma per situazioni o per se dentro i gruppi, io non so, la pastorale familiare, qua so il lavoro che state facendo, ma ognuno poi ha le sue anche modalità, strumenti, ma in un gruppo di famiglie è naturale che quando uno ha dei momenti di crisi venga esplicitato? No, assolutamente, anzi, si tiene tutto dentro, no? Allora, questa dimensione qua ve la butto lì, cioè ve la butto perché qualcosa aiutarci a far sì che ce ne possa parlare senza arrivare a elementi drammatici, dovremmo provare a trovare. Mi fermo qua rispetto ai flash che ho dato. Vorrei adesso, per chi ci aiuta a vivere questo momento qua, lanciare a voi una riflessione, un lavoro. Molto semplice di dove siete, con chi avete vicino, quindi non c'è da spostarsi chissà dove. Da questo che avete ascoltato, ma soprattutto anche dall'esperienza che ciascuno ha rispetto al proprio ministero, quindi rispetto al ministero dell'ascolto, di situazioni conflittuali, di crisi, eccetera, quali sono le difficoltà che incontrate più spesso e che volete mettere in circolo per cercare di dare una riflessione? Allora, mi piacerebbe in questo quarto d'ora, 20 minuti che provate a dibattere tra voi su quali difficoltà incontrate più spesso nell'accostarvi a situazioni di conflitto e di crisi o di uno dei due dei coniugi o della coppia, perché spesso, ripeto, non viene la coppia subito, viene uno dei due. Quindi un po' di confronto su questo, poi dopo ci riflettiamo insieme. Prego.